noi ti lodiamo, ti benediciamo, o Padre, perché tu agisci per il nostro bene, tu vuoi solo il nostro bene e hai dei progetti d'amore per ciascuno di noi. Noi ti lodiamo per questa tua tenerezza che si esprime in una fermezza nel volere il bene che ci stupisce. Tu non ti fermi di fronte al male, non ti lasci arrestare da nulla e da nessuno, perché tu hai per noi propositi di pace e perché tu pensi per noi sempre il meglio. Grazie per questa tua presenza accanto a noi, che non ci abbandona mai e che si rivela attraverso tuo Figlio risorto, Gesù Cristo. Signore Gesù, tu ci hai promesso: io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Ti ringraziamo perché la tua presenza ci dona conforto, sostegno, ci dà la certezza di non essere soli a camminare nel deserto della nostra vita. Ti ringraziamo perché attraverso coloro che tu mandi, gli apostoli, con Paolo, i santi, ci lasci dei modelli da seguire, ci doni dei fratelli che ci danno, che hanno percorso prima di noi la strada difficile delle beatitudini, della vita evangelica. Grazie perché non solo ci lasci questi fratelli e sorelle che hanno camminato prima di noi sulle stesse strade, ma ci doni la forza dello Spirito Santo, che è dentro di noi, che è in noi, che rimane dentro di noi. Grazie per la tua presenza, o Spirito Santo, ti chiediamo di fortificarci, di donarci ogni giorno i tuoi 7 doni, di rendere noi dei figli e dei fratelli, di fare di noi la Chiesa di Cristo, quella pensata dal Padre fin dall'inizio. O Maria, tu che sei la nostra madre e continui ad essere nostra madre, guidaci con la tua fermezza e con la tua tenerezza e donaci la forza, che quella forza che ha segnato la tua vita e che è il segreto della tua riuscita, la forza dell'affidamento totale all'amore del Padre. Amen. Amen. Siamo al capitolo secondo sempre, capitolo primo sempre, di Seconda Corinzi, siamo al versetto 23, proseguiremo poi fino all'inizio del capitolo secondo, fino al versetto 4 del capitolo secondo, cominciamo col versetto 23. Dunque, noi abbiamo visto come Paolo, che ha ricostruito, sta ricostruendo le sue decisioni, e abbiamo visto come, nonostante quello che aveva scritto nella prima lettera, ha deciso di non visitare Corinto nel suo viaggio dalla Macedonia verso Gerusalemme, ma di andare prima direttamente a Corinto, cioè preferiva andare prima a Corinto e poi dopo andare di là. Poi invece ha deciso di non ritornare una seconda volta, e qui infatti dice: quanto a me, lo comincia così, vedete, quanto a me, chiamo Dio a testimone sulla mia vita che non per risparmiarvi non sono venuto, che per risparmiarvi non sono venuto a Corinto. Che cosa vuol dire Paolo quando dice che non sono venuto a Corinto per risparmiarvi? In realtà Paolo ha in mente il bene della comunità, quello che abbiamo visto stamattina, no? Quello che abbiamo visto, il primo progetto, cioè Paolo vuole essere fedele, siamo al versetto 23 del primo capitolo, vuole essere fedele ai progetti di Dio. Dice: io voglio Dio che cambia i suoi progetti, non li cambia perché è un sì e un no, ma perché ha in mente un bene maggiore. Quindi il motivo dei suoi cambiamenti è legato al fatto che Paolo sta scegliendo il meglio, il bene per la comunità. Quindi questa ricerca di bene non sono i capricci, non sono le vendette, già ho accennato nella precedente riflessione quali sono. Infatti dice, è proprio per risparmiarvi che non sono venuto. Perché? Perché circolava anche un'altra voce, vedete che pian piano noi attraverso questa autodifesa di Paolo, questa apologia di Paolo, noi cominciamo a vedere quali erano le voci che circolavano. Paolo sta cominciando a rispondere a tutte le maldicenze che c'erano sul suo conto. Dicevano che è un uomo inquieto, che era uno che prima dice una cosa poi ne fa un'altra, che è forte con le parole ma poi con la presenza non si fa vedere, e poi quando è lì però diventa improvvisamente debole, però quando è lontano diventa prepotente, insomma tante cose, no? E che poi era un voltagabbana, perché lo dice, poi lo disdice. E Paolo dice: guarda che io non... il mio modello è Dio, il mio modello è Gesù, lui è un sì e anche io voglio essere un sì, e il sì all'amore vuol dire anche essere capace al momento giusto di decidere di cambiare le cose se le cose non sono corrette. Quindi il cambiare idea non è simbolo di stupidità o di incoerenza, ma è simbolo di intelligenza, perché le persone intelligenti cambiano spesso opinione perché trovano un'opinione migliore della precedente. Peggio no, io penso no, perché devo trovare una... cioè io penso che una persona intelligente che vede che ciò che aveva pensato era una cosa ma poi ne ha trovato una migliore, dice: ma no, scelgo la migliore, no? Perché in fondo il gioco della dama si va avanti e non si va indietro, no? Abbiamo visto? La regola del gioco della dama è quella di andare sempre avanti, non si va indietro. Soltanto quando si è raggiunta la perfezione allora si può andare avanti e indietro, ma invece no, bisogna avere il coraggio di andare avanti, e di andare avanti perché c'è il meglio. E allora io, anche se qualche volta dico: ma ho pensato di fare questa cosa, poi sento un'opinione e dico: ah guarda, questa cosa non l'avevo meditata, e vedo che la tua, questo suggerimento mi fa rivedere la cosa in modo tale che io possa fare ancora meglio, capite? Questo, il cambiare è creativo, in fondo il nostro Dio ci ha dato l'intelligenza anche per questo, no? Perché sennò dovrei andare in giro ancora con due bastoni, perché mi hanno operato il 31 gennaio e siccome magari il mio è meglio andare in giro con i bastoni, vado ancora con i bastoni, ma adesso mi sembra non averne più bisogno, avete visto che cammino abbastanza speditamente. Ora, non è che per coerenza devo andare avanti a fare la stessa cosa, perché comunque no, io penso. E allora Paolo sta dicendo che chiamo a testimone sulla mia vita che non sono venuto a Corinto per risparmiarvi, cioè per non umiliarvi ulteriormente, perché c'erano già state abbastanza lacrime, perché c'erano già state abbastanza umiliazioni. Cioè in fondo Paolo ha preferito la via, quello che dicevamo stamattina leggendo quel brano dei Cassidim, no? Ha preferito avere il raffreddore, insomma, cioè ogni tanto bisogna scegliere. Non l'avevo letto quello del brano del raffreddore, allora ve lo leggo perché magari è interessante, perché quando ci sono di mezzo le questioni, le dispute, no? Allora quando ci sono delle dispute, allora cosa bisogna fare? E allora quando tu cominci a entrare nelle questioni delle dispute non ne esci più, allora bisogna avere il coraggio di... Abbiamo due orecchie, no? Una per entrare e l'altra per uscire, lascia andare, no? Come un maestro che diceva: ma noi il Signore ci ha fatto gli occhi per vedere. Sì, è vero, ma anche le palpebre. Quindi si può vedere, si può anche far finta di non vedere, lascia perdere, perché se no sei sempre chiamato in questione e hai sempre da litigare. Ricordate i due fratelli monaci che vivevano insieme in una grande santità, lo racconto sempre questa storia, e diceva: ma hai letto, senti cosa dice questo libro, dice che per diventare perfetti e santi non bisogna litigare. Però non capisco cosa vuol dire litigare. E l'altro dice: ma litigare vuol dire, per esempio, io dico questo è mio, tu dici no è mio, e allora litighiamo. Oh, dice, ma se non abbiamo mai queste prove, queste tentazioni, come facciamo a diventare santi? dai, litighiamo, va bene, comincia tu, e l'altro comincia, questo libro è mio, e l'altro dice, tienilo, capite, cioè, per fare la guerra bisogna essere in due, capite, e qui la stessa cosa, quello che vi leggo, allora dice, quando il rabbì di Zanz e quello di Sadigor caddero in una penosa disputa, quindi stavano disputando, non finirono più, no? Molti Cassidim del Zikover iniziarono a prendervi parte, quindi e due, e tre, e quattro, quindi la disputa aumenta, capite? E più butti fuoco sul, più butti legna sul fuoco, e più il fuoco diventa grosso. Il loro rabbì, Rabbi Meir, lesse la seguente Aggadà dallo Yalkut. Lo Yalkut Simoni è una famosa raccolta midrashica, cioè sono dei racconti midrashici, racconti a sfondo biblico. Un leone era così affamato che l'alito della sua bocca divenne insopportabile. Incontrò un asino e gli disse, «Metti la tua testa vicino alla mia bocca e dimmi se il mio alito è dolce». L'asino obbedì, ma per il fetore si allontanò. «Come ti permetti di insultarmi?» esclamò il re degli animali, e così lo divorò. Qualche giorno dopo il leone incontrò un lupo e gli fece la stessa domanda. Il lupo gli rispose che il suo alito era dolce. Allora il leone ruggì, «Come ti permetti di mentire?» e divorò anche lui. Chi è? Quindi ha divorato anche il lupo. Più tardi lo chiese alla volpe, a una volpe, ma l'animale furbescamente non cadde nella trappola. «Mi dispiace», le disse la volpe al leone, «ho il raffreddore e non sento gli odori». Conclusione. «Applicatelo a voi stessi», disse Rabbi Meir ai suoi Cassidim, «con un conveniente raffreddore vi salverebbe dal leone». Un conveniente raffreddore vi salverebbe dal leone. Ecco, credo che San Paolo ha avuto un conveniente raffreddore in questo caso. Dice, è inutile che vado ancora a risvegliare tutte queste lacrime che ci sono state e vai lì. Allora, la saggezza e l'equilibrio dice di lasciar perdere, no? Cioè, quando ci sono dei litigi in mezzo, la prima cosa è che chi ha il buon senso smette per primo, se no si va avanti all'infinito e bla 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 bla. Allora qui San Paolo in fondo dice, non sono venuto per risparmiarvi, cioè ho avuto raffreddore, ecco, quindi ho preferito usare questo sistema della volpe, del raffreddore. No. E poi aggiunge, diceva, ecco qui scopriamo un'altra delle cose che circolavano su Paolo, no. Non è vero che vogliamo spadroneggiare sulla vostra fede. Quindi circolava questa cosa. Sì, Paolo fa il bianco e il nero come vuole, lui comanda anche sulla nostra fede, ci dice cosa dobbiamo credere, cosa noi dobbiamo credere. E Paolo dice no, non vogliamo far da padroni. Proprio il verbo esprime il verbo essere padrone, no? Come noi siamo i padroni della vostra fede, no? Siamo invece, sentite che bello, chi è Paolo? Siamo i collaboratori della vostra gioia. Ecco chi è il cristiano, ecco chi è l'apostolo, è il collaboratore della gioia. E la gioia è un dono di Dio. Ricordate, proprio qualche giorno fa abbiamo letto un brano dal libro di Esdra, la gioia del Signore è la nostra forza. Cioè, se tu vuoi avere la forza, ricordati che la gioia del Signore, dove del Signore, non è la gioia che viene dal Signore, ma è un genitivo episegetico, cioè la gioia che è il Signore è la nostra gioia, è la nostra forza. Cioè, se tu hai scelto Dio come la tua gioia, ricordate il Salmo, salirò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, cioè il Signore che è la mia gioia, è Lui la mia gioia. Se ho scelto Dio come la mia gioia, allora Lui diventa la mia forza. E allora capite, chi è Paolo? È il collaboratore della gioia, cioè collaboratore di Dio, è il Dio della gioia. E quindi non sono un padrone, siamo collaboratori della vostra gioia. Quanto alla fede, voi state saldi, quindi non vi preoccupate, voi ormai avete una fede salda, una fede che è fondata sulla roccia, quindi io non ho bisogno di venire a spadroneggiare, a dire questo invece di quello. E E poi ancora, ecco per il bene, sentite, qui vedete proprio la delicatezza di Paolo, per quello che ho intitolato questo brano, Angoscia, lacrime, affetto immenso. Cioè qui si vede proprio come Paolo da una parte è angosciato, è preoccupato, quindi vive l'angoscia di sapere che questa gente non è calma, non è in pace. Quando tu ti senti continuamente sotto esame, quando non ti senti amato, se tu ami le persone non sei tranquillo, quindi lui sta vivendo un momento, però pur di non attizzare il fuoco preferisce star lontano, vorrebbe umanamente, istintivamente, potremmo dire emotivamente, lui sarebbe a Corinto, però pensando dice un momento, forse però non è bene. È vero che li vorrei vedere, spiegarmi, chiarire, ma forse è meglio lasciar passare un po' di tempo perché per esaurimento di combustibile si spenga il fuoco. Capite? C'è di mezzo l'equilibrio, il buon senso, anche tutta una pedagogia, no? Che è fatta di saper attendere, saper aspettare. A me viene in mente come il Cardinal Martini, no? Quanti fuochi si sono accesi contro di lui, mi ricordo quando lui era cardinale, arrivavano i giornalisti, eminenza, eminenza, lui passava in mezzo con una no comment, basta, finito. Tutto al contrario dei nostri parlamentari che continuano a versare petrolio sul fuoco, no? Cioè l'occasione di star zitti, ma che una volta, no? Perché l'importante, purché parlino tutti, perché se tutti parlano di me, questo mi dà l'impressione di esistere, come se il mio esistere dipendesse dalle chiacchiere altrui che fanno intorno a me, capite? E qui questo è il principio, è l'essere primo, come primeggiare, ecco, diventare padrone, in questo senso sì. Ricordate il famoso detto di Cesare, attribuito a Cesare, quando un generale gli fa notare, passando, probabilmente scendendo dalla Gallia, quindi passato anche dalla Val d'Aosta, scendendo giù, dopo aver, poi arriva attraverso il Rubicone, ma uno dei suoi generali gli fa vedere questo piccolo villaggio, dice, oh, guarda, vedi Cesare, questo piccolo villaggio, pensa a Roma, e lui risponde, preferirei essere il primo in questo villaggio che il secondo a Roma. Cioè, capite che cosa vuol dire, l'esistere per l'occhio dell'altro, non per il valore che hai. Guardate che questo è una delle cose che purtroppo è diventato, cioè, in uno dei miei libri, l'ultimo libro che ho scritto, intitolato Cerchiamo il tuo volto, qualcosa del genere, comunque il titolo è un po' più lungo, Cercare il volto di Gesù, che è appena uscito il mese scorso, uscito dalla stampa, perché è da un po' che era in stampa, ma poi c'erano state lì le ferie, eccetera. Ecco, c'è un capitolo iniziale in cui spiego il significato del vedere, cioè l'inganno del vedere, cioè l'illusione di poter, di valere o comunque di esistere perché c'è l'occhio dell'altro che mi vede. Ecco il grande inganno. Pensate quanta gente va in televisione pur di andarla anche a tirarsi dietro i sassi, lanciarsi i sassi e dire porcherie e fare delle pessime figure, però l'importante è che sono in perché se sono in televisione comunque esisto. Capite che è davvero qualcosa di terribile. Ecco, invece Paolo non ha questa preoccupazione, no? Preferisce defilarsi, star fuori, aspettare che le cose, perché l'importante non è essere sempre sulle labbra di tutti per avere l'impressione di esistere, ma è scegliere la discrezione, il bene dell'altro. Ricordate che Gesù, il Vangelo mette sulle labbra di Giovanni, occorre che io diminuisca e che lui cresca, cioè far crescere Dio e la fede dei Corinzi piuttosto che crescere lui. Non sono io che devo emergere, ma deve emergere l'amore di Dio. Quindi ritengo opportuno di non venire di nuovo tra voi nell'afflizione, perché se io affliggo voi, chi potrà rallegrarmi se non colui che da me viene afflitto? C'è tutto un gioco interessante, no? Cioè, ricordate che lui si riappella a quello che diceva, voi siete il mio vanto, no? Allora, Se voi che siete il mio vanto, cioè siete quelli che mi devono consolare, ricordate che c'era tutto il tema della consolazione proprio all'inizio, no? Benedetto sia Dio, Dio di ogni, il quale ci consola nelle tribolazioni, in modo tale che noi possiamo consolare voi, poi voi ci consolate, c'è tutto questo consolare, consolare, consolare. Qui San Paolo gioca su questo, dice, ma perché io non voglio affliggervi? Ma perché voi siete la mia consolazione, e se voi siete afflitti come fate a consolare me? Quindi in fondo è come se San Paolo volesse dire in maniera un po' fine, alla fin fine io non sono venuto non tanto perché voi non valete niente eccetera, ma perché siete così preziosi che io vorrei che voi foste sempre nella gioia, perché la vostra gioia ricada su di me. Capite che c'è tutta una finezza, no? Voi siete quelli che dovete rallegrarmi, e allora chi potrà rallegrarmi se voi siete afflitti? Perciò vi ho scritto in quei termini, per non dover poi essere rattristato alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieti. Capite? Quindi io vi ho scritto in maniera molto dura, quindi la famosa lettera nelle lacrime, quella lettera che noi non abbiamo, di cui non sappiamo bene cosa ci fosse dentro, cioè lui la chiama la lettera delle lacrime o nelle lacrime. Perché? Ma perché è meglio che voi piangiate adesso, vedete bene, questa pedagogia di cui parlavamo in queste nostre riflessioni iniziali, cioè questa pedagogia di Dio che non è buonismo, ma è la bontà evangelica, cioè preferisco che voi piangiate. Poi io penso alla mia mamma, no? E mi ricordo la mia vicina di casa, che invece già allora era abbastanza affetta da buonismo, buona donna, però lei come lavorava tutto il giorno, una roba e l'altra. Mia madre invece era casalinga, stava in casa, perché mio padre diceva lavorerò tre volte io anche di notte, però tu devi stare a casa perché tu sei la madre dei miei figli e io voglio che tu segua i miei figli. E l'altra invece era la mia vicina di casa, lei lavorava, lei il marito eccetera, e in pratica mia madre aveva noi e più i figli della vicina, i quali allora si avvicini di porta, no? A casa che dava sulla strada, e ogni tanto io quando c'era qualcosa che non andava dicevo a mia mamma, guarda l'altro bambino che era con me, no? Guarda Luigino, guarda Pinuccia, loro sì. E allora mi ricordo che un giorno questa signora che si chiama Maria dice, ma Teresa, dopo i piange, cioè i figli piangono se tu gli dai cose, mia madre, le mai che piange lui che piange mi dopo, è meglio che pianga lui piuttosto che pianga io dopo, cioè il piangere noi dopo vuol dire piangere io dopo, è quando lui si sarà rovinato e diventato disgraziato perché io non ho saputo dirgli dei no. Allora, è proprio la lettera delle lacrime esprime proprio questa difficoltà, cioè capite? È la difficoltà di applicare quei principi di pedagogia, di crescita, che Dio usa con noi alla fine. E Dio non è il Dio che ci risparmia le lacrime. Perché? Ma perché il Signore Gesù, ricordate che il primo viaggio che Gesù ci insegna a fare, e di cui ci dà l'esempio, qual è nel Vangelo? Il primo viaggio che fa Gesù dopo il battesimo, dove lo fa? Nel deserto. E ci dice, guarda, che quando tu esci dal Giordano e hai ricevuto il dono dello Spirito, il primo viaggio che ti sta davanti è il deserto. Ma che cattivo, ma ci mette davanti il deserto. Sì, guarda che la vita non è una valle di rose e fiori, ma diventerà una valle di rose e di fiori se tu hai il coraggio di attraversare il deserto. E soltanto dopo aver attraversato il deserto che troverai, che potrai trasformare questo deserto in una pianura lussureggiante piena di fiori. Se non hai il coraggio di attraversare il deserto, di affrontare le difficoltà, capite che siamo sempre lì a questo livello, no? E Paolo questa lettera la presenta come una lettera pedagogica, cioè il coraggio delle lacrime perché possa io avere consolazione. E qui veramente non può non venire in mente quello che dice Gesù, no? Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce frutto. Oppure Gesù presenta anche la donna quando è vicina alla sua ora, l'ora del parto, che è un'ora di fecondità, prova le doglie, ma guai se non ci fossero le doglie, non ci sarebbe mai un parto. Cioè bisogna passare attraverso la fatica, cioè se vuoi vedere qualcosa di bello devi passare attraverso dei no. E se voi Corinti, non vi dico dei no, non metto dei paletti, non crescerete mai. Ricordate che Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice: finora vi ho dato del latte, cioè al bambino dai del latte, ma a un certo punto bisogna dargli cibi solidi, non puoi dargli del latte tutta la vita perché poverino, se no dopo chissà cosa succede. No, bisogna avere il coraggio di è chiaro che quando tu lo divezzi e gli vuoi dare le prime pappine il bambino rifiuta e si arrabbia e vorrebbe attaccarsi al seno ancora, però devi affrontare questa fatica perché impari un po', e così poi impara a camminare, e ogni volta si chiama la rielaborazione del lutto. Cioè noi dobbiamo uscire dall'infanzia, dobbiamo uscire dal grembo materno. Il primo shock è l'uscita dal grembo materno, questo è il primo shock del bambino, il quale si trova in un ambiente non più protetto, non c'è più il caldo, non c'è più il calore, poi comincia l'aria nei polmoni, mentre prima era la mamma che respirava per lui. E poi tagliano il cordone ombelicale, altro shock. E dopo comincia distacco di andare all'asilo, altro shock, non ho più l'ambito, quattro mura sicure, sempre le stesse facce, cominciano altre facce. Poi comincia ad andare a scuola, poi cominciano. È chiaro che se tu non fai crescere, creando continuamente, perché rielaborare i lutti vuol dire proprio questo, cioè permettere di uscire, il lutto è una cosa saggia, perché deve morire il bambino perché nasca il ragazzo. Deve morire il ragazzo perché nasca il giovane, deve morire il giovane perché nasca, oppure prima l'adolescente, poi il giovane perché nasca l'adulto, deve morire l'adulto perché nasca la persona anziana, che è una saggezza, che è una forza. Per cui è importante tutti questi passaggi, no? Mentre oggi l'importante è questo giovanilismo esasperato, per cui uno non esce mai da questa adolescenzialità che gli impedisce di fare dei passi che lo portano verso la maturità, che vuol dire anche avere il coraggio che i capelli diventino bianchi. Ma io guai se avessi i capelli bianchi, allora me li tingo tutto. Sugli uomini, ho visto il giro degli uomini che facevano una pena, ma guarda che dovresti tingerti anche le sopracciglia, poi anche la barba, i baffi, tutto, perché insomma dai, cioè. Ma si fanno di quelle cose, no? Siccome non esco mai da questo buco da 16 anni, esco soltanto quando fare le cure termali ad Acqui, naturalmente andando dalla casa del clero dove sono ospitato ad Acqui fino alle terme, attraversando la città, vedi quelli che hanno la cresta in piedi così, che hanno tagliato i capelli come a triangolo, e poi ci sono quelli che invece ce l'hanno quadrato, e poi sono quelli che hanno la cresta da gallo, poi sono quelli che hanno la cresta alla Balottelli, e poi avanti, no? Cioè vuol dire che invece hai la testa nel pallone, e quindi se hai la testa nel pallone sei già finito, capite? E avanti, cioè c'è questa apparire a tutti i costi, no? E allora, questi manca poi, cioè se tu non hai il coraggio di rielaborare il lutto, cioè di uscire da una situazione, in fondo perché è necessario che il seme muoia? Perché se continua a rimanere seme non diventerà mai pianta. Ecco, è certo che il seme morendo soffre, ma se non soffre non crescerà mai, e bisogna avere il coraggio di questa sofferenza, e questa si chiama bontà evangelica, capite? È importante, non è buonismo. E qui San Paolo dice, certo, io ho voluto ho voluto veramente, vi ho rattristato, ma poi, perciò vi ho scritto in questi termini, per non dover poi essere rattristato alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieti, persuaso come sono, riguardo a tutti voi, che la mia gioia è la vostra. È bello, no? Cioè, se io veramente sono nella gioia, voi siete anche voi nella gioia. Come faccio a sentirmi nella gioia se so di avervi ingannato? Perché vi ho detto dei sì che in realtà vi uccidono. Vi ho detto dei sì che vi hanno viziato. Cioè, quando una mamma o un papà è nella gioia, quando in coscienza può dire, ma io ho fatto tutto, anche i miei no sono stati per il bene dei miei figli, per il bene della mia comunità, e dunque sono tranquillo. Però se quando vede che le cose vanno male, se io gli avessi detto così, perché non gliel'hai detto? Adesso è inutile piangere sul latte versato, però adesso lo puoi fare. Questo sì, il saper dire dei no. E poi dice, vi ho scritto in vero, in grande afflizione, col cuore angosciato, cioè dire dei no, capite, è afflizione, è angoscia, tra molte lacrime, non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso che vi porto. Capite che è bellissimo questo, eh? Cioè, quando tu dici dei no, prova a domandarti perché lo fai. Ricordate che Gesù scaccia i venditori dal Tempio facendo delle funi e una frusta, ma non ha passato tutta la vita a scacciare i venditori dal Tempio, l'ha fatto una volta, perché noi facciamo in fretta, e quando noi vogliamo arrabbiarci contro qualcuno diciamo, ma anche Gesù ha scacciato i venditori del Tempio, sì, una volta sola, quando? Qualche giorno prima di morire, e notate bene, ha scacciato gli stessi venditori per i quali lui poi ha dato la vita. Allora, domanda, puoi essere molto duro solo se tu sei disposto a dare la vita con colui col quale sei duro. Quindi ci dà il permesso di arrabbiarci solo con coloro per cui siamo disposti a morire. Sarà vero? guardate che leggendo il Vangelo viene fuori questo, quindi certo che lui ha scacciato i venditori, ma perché? Perché gli voleva bene e per loro ha dato la vita poi, tre giorni dopo. Tu saresti disposto a dare la vita per quello per cui ti sei arrabbiato? No, loro non arrabbiarti, lascia stare. Vuol dire che Gesù ti dà il permesso di farlo. E capite che qui c'è una profondità, una saggezza, una capacità di... E credo che qui, anche qui, dovremmo dire, Signore, quanto è grande il tuo amore, che come si... Che bello, che belle cose ha potuto imparare Paolo da Gesù, meditando la vita di Gesù, lo stile di Gesù, ha veramente appreso lo stile di Gesù, questo è lo stile di Gesù, in fondo, cioè angosce, lacrime, affetto immenso, che cosa viene in mente? Il Getsemani. Dove, cosa ha vissuto Gesù nel Getsemani? Angosce, lacrime e affetto immenso. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, cioè quella volontà, è la volontà che io mi doni fino in fondo e non dica mai di no all'amore anche a costo di morire. E qui Paolo, certo, c'è il rischio di morire di Paolo. Qual è questo rischio del morire di Paolo? È il morire al loro affetto, che loro non mi guardino più, che loro mi disprezzino, che non mi accolgano più, quando preferisco perdere loro piuttosto che imbrogliarli, capite? Capite che verità e carità devono sempre andare insieme, no? Verità e carità. Perché una carità, un amore che non mette nella verità è mollezza, una verità che non dà amore è durezza. Capite che devono sempre andare insieme. Io ricordo cosa diceva, e concludo, cosa diceva il santo curato d'Ars, quando diceva, figli miei, nel suo catechismo, che faceva le orfanelle della Providence, figli miei, figlie mie, non distaccate mai carità e verità, perché diceva, la verità è come il pane duro, e ricordate che Santo Guardo d'As non aveva i denti, e quindi se uno ha il pane duro e lo mangia senza avere i denti, si rovina la bocca, gli viene tutta, gli vengono tutte le fiacche in bocca, tutte le placche, e dice, nutre, ma è duro e fa male alle gengive, alla bocca, la verità. La carità è come il latte, è buono ma non nutre da solo. Però se tu prendi il pane duro, lo intingi nel latte, diventa nutriente, buono e nutriente. Ci vogliono tutte e due le cose. Mai la verità senza la carità, mai la carità senza la verità. Ci vogliono tutte e due insieme. E qui San Paolo ci presenta, vedete che i santi avevano degli esempi molto chiari, molto semplici, anche quelli di Papa Francesco, no? Cioè alla fine sono le cose più ovvie, gli esempi che riportava la mia mamma, cioè alla fine non è che sono le cose straordinarie, e qui veramente potremmo dire è l'affetto immenso, quindi ci sono lacrime, angosce, affetto immenso, che non sono se non il segno di ciò che Gesù ha vissuto, e Paolo qui lo sta trasmettendo. Quando noi non abbiamo il coraggio, a causa dell'affetto immenso, di passare attraverso l'angoscia e le lacrime, vuol dire che non abbiamo abbastanza, non abbiamo ancora. Siamo ancora lontani da questo amore che San Paolo, di cui San Paolo ci sta parlando e che Gesù ci ha trasmesso. Per cui vorremmo davvero, che cosa domando, di cosa desidero e voglio. Signore, vorrei anch'io amare così, vorrei essere capace di scegliere sempre il bene per me, per gli altri, il coraggio di dire dei no per amore, il coraggio di fermezza ma anche di dolcezza, di essere sempre capace di mettere in misura giusta la carità e la verità, perché non mi trovo nella durezza e non mi trovi nella mollezza, occorre che ci sia, e capite che questo è un equilibrio che va ritrovato da ogni volta, non esiste una volta per sempre, se no non è un equilibrio, capite? L'equilibrio di per sé è instabile, se no che equilibrio è? Se voi avete la bilancia in equilibrio, se tu ti muovi un po' non è più in equilibrio, cioè l'equilibrio è qualcosa di per sé che è instabile, per cui è qualcosa che devi sempre verificare, è qualcosa che ogni giorno devi aggiustare, sistemare, perché quello che andava bene oggi magari non va bene domani, allora bisogna ogni giorno, non esiste un per sempre, perché gli uomini non sono delle macchine che tu schiacci e tac, viene fuori come il computer, no? Quindi io credo che veramente abbiamo anche qui qualcosa su cui riflettere per la nostra vita, per le nostre scelte, e ancora una volta vediamo come questa pedagogia del Padre, Dio, sia trasmessa al Figlio, Gesù, il quale l'ha trasmessa ai suoi apostoli, e gli apostoli, tra cui c'è Paolo, lo trasmettono a noi, ci fanno capire veramente questo stile. Ricordate che è lo stile della sapienza biblica. Figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla prova. Cioè, senza prova, senza verifica, non c'è possibilità di servire il Signore, di amarlo fino in fondo. Sappi che bisogna passare attraverso gli ostacoli, è la fermezza nell'affrontare gli ostacoli. Ricordate quello che dicevamo stamattina, la legge della resistenza, Tenere duro nel bene che si è deciso e tenere duro contro il male che non si vuole.